L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Recensione.
Dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
Carmen Zammataro, con noi al telefono il pastore Saverio Scuccimarri, direttore della testata Il Messaggero Avventista, responsabile della redazione religiosa della casa editrice ADV. Ciao Saverio, grazie di essere all'ornitorinco.
Ciao Carmen, ciao Mario, ciao a tutti.
Ciao Saverio. Il titolo principale degli articoli che commenteremo in questo numero d'aprile della rivista, un titolo principale in copertina, è Pasqua vuol dire qualità della fede, della vita, di se stessi, della famiglia e dei rapporti. E all'interno vi sono alcuni riferimenti al tema pasquale, a partire dal tuo editoriale, Saverio, di apertura, che ha per titolo Il Centurione, tre punti di vista. E sembra quasi uno slogan, questo Pasqua vuol dire qualità, di tanti anni fa, uno slogan di Carosello.
Sì,
vai Saverio, dici.
Abbiamo
pure.
Abbiamo voluto ricalcare un vecchio slogan, ecco, pubblicitario. Va bene, perché a volte, diciamo, porre l'enfasi sulla qualità, perché a volte, insomma, soprattutto in questi tempi si rischia di attaccarsi molto ai simboli religiosi senza sapere poi che cosa quei simboli rappresentino. Lo si fa solo in forma identitaria, a volte per opporsi all'identità di qualcun altro, e facendo questo snaturando totalmente il significato che quel simbolo religioso vuole trasmettere. E, ecco, per quanto riguarda l'editoriale, ho fatto un editoriale sul centurione, e, diciamo, è una riflessione pasquale, quindi diciamo di tipo spirituale, non ha un particolare riferimento alla società o a temi di attualità, prendendo spunto da questo centurione che secondo i Vangeli di Matteo, Marco e Luca era presente, ha assistito alla morte di Gesù sulla croce, no? E di fronte a questo episodio ha sperimentato un certo livello di conversione, no? Allora, quale livello di conversione? I tre non sono
d'accordo
su questo. Va bene? C'è un Vangelo che dice, che prende in considerazione lui e tutta la folla lì presente, dicendo che si resero conto che un innocente era morto. Va bene? Quindi che quello lì era un giusto, quindi quello che era appena morto. Quindi, come dire, abbiamo crocifisso uno che non andava crocifisso.
Sì, ecco. Sì.
Poi, diciamo, prendendo in considerazione invece il centurione e i soldati, quindi l'insieme, quindi un gruppo un po' più ristretto, sono persone che si accorgono che quel crocifisso lì era più che un uomo, no? Era un figlio di Dio. Perché? Perché vedono che la sua morte viene accompagnata da eventi straordinari, no? Terremoto, le rocce si schiantano, si aprono i sepolcri, poi c'era stato anche il momento delle tenebre, no? C'era stata un'eclissi di 3 ore, un'eclissi di sole. Ecco, per cui diciamo di fronte a questi eventi loro riconoscono che forse lì sulla croce c'era più di un uomo. Però un altro evangelista ancora invece si limita a raccontare quello che il centurione ha provato, e ci riferisce una cosa bellissima, cioè che il centurione è di fronte alla morte di Gesù, cioè non sono tanto questi eventi che lo hanno colpito, quanto rimane colpito da come Gesù muore, no? Perché Gesù muore sostanzialmente con un ultimo grido in cui rimette il suo spirito nelle mani del Padre e muore. E allora da come Gesù muore, quindi è la morte di Cristo, colui che in qualche modo gli fa esclamare: davvero quest'uomo è figlio di Dio. E quindi, insomma, da queste tre versioni diverse dei vari Vangeli, insomma, ho tratto lo spunto che la Pasqua in realtà è una buona notizia per i singoli, per i gruppi, anche per tutta quanta la collettività. Certo, più diciamo si allarga il bacino comunicativo, e più anche il tipo di messaggio cambia, no?
Certo.
Quindi diciamo quando la Pasqua è un messaggio che si rivolge all'intera società, allora è un messaggio sicuramente di giustizia, di speranza, di rinascita, quindi un messaggio generico, va bene? Quando invece si rivolge al gruppo, va bene, allora diventa già un messaggio religioso, cioè un chiamare alla conoscenza di Gesù Cristo, ma quando invece la Pasqua è rivolta al singolo, diventa un'esperienza di conversione, cioè non è più soltanto il chiamare Gesù Cristo, ma diventa un partecipare alla morte e resurrezione di Cristo, quindi far entrare la realtà di Gesù Cristo, la realtà di Dio all'interno della nostra vita e lasciare che essa sia trasformata. E quindi niente, ho voluto così dare questo messaggio a tutto tondo sulla Pasqua.
Un messaggio completo, sì. Il ritorno dell'intolleranza, sempre più soli e individualistici, è l'articolo di Davide Pizzi, assistente sociale. La diversità certe volte affascina e incuriosisce e perciò avvicina, altre volte invece allontana e separa per la difficoltà di convivenza e di compatibilità. È così, Saverio? Cosa ne pensi?
Sì, tra l'altro lui parte, cioè in questo articolo fa cioè spiega la differenza che c'è tra comunità e società, no? Che è interessante, probabilmente qualcuno l'avrà anche sentito, letto, no? Perché diciamo è un fatto sociologico importante, il fatto che con l'era moderna si passa dalla vita in comunità alla vita in società. Allora qual è la differenza tra la comunità e la società? La differenza è che nella comunità sono importantissime le relazioni, va bene? Per cui la comunità, se vogliamo, è una famiglia allargata dove ognuno si sente responsabile dell'altro.
Sì, sì.
Invece la società, come dire, è un luogo dove i singoli, ciò che contano sono i singoli e i loro interessi, e semplicemente questi interessi sono mediati da un contratto, per cui non ci si sente gli uni responsabili degli altri in una società, va bene? Si sta semplicemente attenti a rispettare le regole, perché le regole alla fine fanno il bene di tutti. E allora questo cambiamento, diciamo, questo modo di intendere la vita insieme fa sì che renda sempre più forte il pericolo dell'individualismo, che nella società è forte, proprio perché ognuno tutela se stesso, il proprio interesse, va bene, ed entra in relazione con gli altri solo perché gli altri hanno in qualche modo un ruolo nel perseguimento del proprio interesse. È chiaro che questo modo, no, questo fatto costitutivo della società in qualche modo spinga sempre di più all'individualismo. E l'individualismo porta poi alle separazioni,
sì,
no?
Sì, sì.
Non solo porta alle separazioni, ma porta anche all'inganno della sicurezza, cioè si crede che più ci si isoli dagli altri, più si impedisce agli altri di entrare a casa nostra o affacciarsi nel nostro giardino, no? Oppure mettiamo siepi attorno ai cancelli in modo che le persone nemmeno debbano vedere la casa che io ho dentro, no? Né dentro né fuori. Quindi che più ci si chiude agli altri e più in qualche modo si stia al sicuro. E invece questo è un inganno, dice l'autore, perché in realtà la sicurezza invece starebbe proprio nella comunità, cioè quando tutti siamo responsabili gli uni degli altri, sentiamo la responsabilità di prenderci cura gli uni degli altri, allora quello è il vero modello di sicurezza. Per cui diciamo in qualche modo, ecco, l'autore ci invita a riflettere su come alcune tendenze individualistiche del nostro tempo siano contrarie al Vangelo, no? Contrarie all'amore per Dio, all'amore per il prossimo, e quindi in qualche modo a non lasciarci passivamente travolgere da tutto questo, ma provare a contrastare questo con lo spirito di amore, lo spirito di comunità, di collaborazione che ci viene insegnato nel Vangelo.
Certo. La rubrica Una parola per oggi prosegue con il commento alle frasi contenute nell'inno all'amore scritto da Paolo Apostolo al capitolo 13 della prima lettera ai cristiani di Corinto, e questo mese propone l'articolo del pastore Nino Plano dal titolo L'amore non si inasprisce, prendere le distanze dall'io. Saverio, cosa puoi dirci su questo? Cosa c'entra l'io con l'inasprimento nei confronti degli altri o di se stessi?
Beh, perché l'inasprimento è il manifestare durezza nei confronti, cioè il manifestare disprezzo, durezza, no? Quindi è un mantenere le distanze dall'altro, ma tra l'altro facendolo in modo brutale. E quindi è una cosa effettivamente totalmente incompatibile col Vangelo, e che è proprio la massima espansione dell'io, cioè quando certo. addirittura ci si sente talmente superiore all'altro, comunque in uno stato di superiorità rispetto all'altro, che può essere purtroppo anche spirituale, no? Perché a volte l'asprezza è tipica anche del credente troppo convinto. Quindi una persona può essere
troppo radicale, troppo esatto.
Può essere talmente certa di essere nel giusto da affrontare tutti coloro che la pensano diversamente a muso duro e con asprezza.
Questo vuol dire?
Vuol dire, questo però non è espressione né di amore, né di conversione, né di convinzione, è semplicemente il tuo io che con la scusa della religione o della convinzione religiosa si è gonfiato fino al disprezzo dell'altro, fino a dire conto solo io, tu non conti, tu conti solo nel momento in cui sei solo l'esatta immagine di me stesso, quindi la pensi esattamente come me.
Ecco, ma non è l'immagine di
bene,
Dio però.
Dice bene qui l'autore Nino Plano che l'asprezza è proprio la manifestazione dell'io e del contrario dell'amore, e purtroppo è una realtà tipica del nostro, cioè non lo so se è tipica, però è una realtà che vediamo forte ai nostri giorni, perché purtroppo, ora non è che vogliamo sempre demonizzare i social, però è vero che c'è anche questo, cioè con internet, l'espressione dei social, a volte i social diventano un luogo dove, forse perché ci si sente protetti, ci si sente al sicuro, no? Quindi un po' vigliaccamente si esprime tanta di quella cattiveria, tanta di quella asprezza, ecco che invece una bella dose di Prima Corinzi 13, sì. L'amore non si inasprisce, ci vorrebbe.
È vero.
Hans Gutierrez, professore della FAT, Facoltà Adventista di Teologia, e direttore del CEXUR, Centro Culturale di Scienze Umane e Religiose, scrive: deficit di vitalità, l'amore raffreddato. Saverio, significa che questo forse non è il tempo dell'amore, non è il tempo della voglia di vivere o qualcos'altro?
Sì, un po' significa anche questo, nel senso che fa un'analisi interessante di un testo, no? Un testo dei Vangeli che dice, in Matteo 24, Gesù dice: l'amore dei più, negli ultimi tempi, l'amore dei più si raffredderà.
Si raffredderà.
E che in genere è inteso in senso, diciamo, puramente religioso, cioè che si raffredderà l'amore per Dio e di conseguenza l'amore per il prossimo. E lui invece fa una lettura psicologica di questo versetto, cioè una lettura dove, avete presente prima quando abbiamo detto che oggi la società ci porta sempre di più all'individualismo, e quindi l'individualismo vuol dire il perseguire sempre di più soltanto se stessi, i propri bisogni, i propri interessi a discapito degli altri. Quindi sembrerebbe una società dove, diciamo, almeno la persona di successo, cioè quella che poi riesce a fare questo, dovrebbe essere felicissima, no? Quindi dovrebbe essere riuscita a realizzare se stessa, quindi esprimere il massimo amore per se stesso. Invece lui dice non è così. Cioè in questa ricerca ossessiva del sé, di ciò che può compiacere noi stessi, i nostri interessi, alla fine anche chi persegue tutto questo, e quindi lo fa a danno degli altri, non solo arreca un danno agli altri, ma arreca anche un danno evidente a se stesso, perché si sente vuoto, no? Si sente vuoto, le sue stesse passioni, dice qui, sono passioni tristi, no? Cioè una persona che non sperimenta la bontà delle relazioni, no? Di un cammino insieme agli altri, di la bontà di condividere con l'altro, no? I propri sentimenti, i propri momenti di debolezza, i propri momenti di gioia, no? Ma tutto quanto diventa utilitaristico. Ecco, le relazioni stesse, anche le cene, anche gli incontri, sono tutti, come dire, vanno tutti nella direzione di perseguire un interesse specifico, e quindi si perde la bellezza di queste esperienze. e questo fatto qui è drammatico, no? Perché porta sempre di più all'individualismo, cioè è un cane che si morde la coda. Tutto questo accresce l'individualismo, il quale individualismo a sua volta accresce tutto questo modo di relazionarsi con gli altri, al punto che anche i giovani, cioè le nuove generazioni, stanno perdendo sempre di più dei corretti modelli di interazione gli uni nei confronti degli altri,
sì.
No? E quindi in qualche modo anche loro sentono il vuoto della relazione profonda, un vuoto che in qualche modo viene colmato dalle tecnologie, lo dicevamo anche prima, no? Dai,
sì,
social,
sì, sì.
Quindi dalla ricerca della moltiplicazione dei rapporti, però poi questi rapporti sono tutte piccole nuvolette, no? Piccoli tweet che si aprono e si chiudono, va bene, ma che poi non consentono una relazione, cioè non consentono di vivere la relazione come una realtà profonda, quindi
certo.
una realtà appagante. Quindi sì, insomma, alla fine di tutti questi ragionamenti Hans Gutierrez dice che sì, cioè noi stiamo perdendo la capacità di amare. A partire da noi stessi, cioè siamo incapaci di amare noi stessi perché non siamo capaci di capire quali sono le cose che veramente ci rendono felici e come perseguire quelle cose.
È chiaro. Bene, allora fin qui la recensione del Messaggero avventista di aprile, ma ci sono ancora altri articoli interessanti su tematiche spirituali e varie, non abbiamo il tempo di parlarne oltre, ma se volete per ulteriori approfondimenti personali potete richiederne una copia gratuita.
E anche in seguito pure fare un abbonamento se volete, quindi... Per i contatti 06 32 10 200 oppure 342 50 79 109 SMS e WhatsApp. Potete anche inviarci una mail all'indirizzo roma@radiovocedellasperanza.it oppure un messaggio privato sulla pagina Facebook Radio Voce della Speranza Roma.
Bene, per il momento è tutto, allora un grazie al pastore Saverio Scuccimarri, direttore della testata Il Messaggero Avventista e responsabile della redazione religiosa della casa editrice ADV. Ciao Saverio, alla prossima.
Ciao Mario, ciao Carmen, ciao a tutti.
Ciao Saverio, grazie mille.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Recensione.